Bene, bene, Stefano, ci siamo ancora nel pomeriggio di Maracanã.
Eccoci qua, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco.
Allora, 331-8200-123 per i vostri messaggi. Poi magari dopo nella seconda parte recuperiamo anche un po' di messaggi audio dei nostri amici che ci stanno mandando appunto di audio, anche scrivendo messaggi. Allora, Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo.
Marco, Stefano, ciao, buon Massimo. Pomeriggio.
Buon
ciao,
pomeriggio,
ragazzi.
Caro Massimo. Poi Andrea Santoni, buon pomeriggio anche a te, ben
ciao,
trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e un abbraccio a Massimo.
Ciao Andrea, ciao, un abbraccio a te.
Allora, in attesa di un altro amico che sta per arrivare, io vi voglio così sentire anche sulla prima di Lucianone Spalletti alla Juventus e subito. C'è, è già arrivato Enzo. Allora aspetta,
ciao,
così
Enzo.
Partiamo. Enzo Bucchioni con noi, ciao Enzo! Ah,
ciao, ciao,
e cambi sempre scenario, sei una cosa strepitosa,
un'eleganza,
un'eleganza unica proprio, ogni volta no, dici scusa, da dove si tanto... collega Enzo oggi, ecco qui, tac, dove sei?
Ogni tanto vado anche in ufficio, sai, sono un assenteista.
Grande Enzo. Allora, con noi c'è Andrea Santoni e Massimo Orlando, hai capito? Ti piace?
Ciao, ciao ragazzi, ciao.
E naturalmente ciao, Stefano ciao, qua con me.
Una bella coppia.
Bello, bello. Allora, volevo partire con Spalletti. Dai, su, buona la prima. Poi si inventa lì Cop Miners, terzino, braccetto, come lo chiamate, fate voi.
Lui se la inventa così, almeno noi parliamo di quello.
Capito, la genialata.
La pensa tutto.
Però mica è andato malino.
No,
Cop
no.
Ma l'ha sempre fatto.
Una buona Juventus, ma per valutare il lavoro di Spalletti io aspetterei 8 partite.
Beh, certo.
Perché mi è piaciuta di più la Juve contro l'Udinese che non quella Cremona, quindi pensa un po' che ti dico. C'è l'effetto Brambilla, si è propagato anche fino allo Zini. E quindi ha fatto meglio Brambilla di Spalletti, adesso per fare una battuta.
Addirittura.
Sì, sì. Però Spalletti, insomma, è bravo, si vede che è una Juve che ha cambiato passo soprattutto sull'aggressività. Ma se sono svegliati anche i calciatori, perché io contro l'Udinese ho visto una gran
bella partita. Però l'ho visti ben un po' più vogliosi, no?
Ma con l'Udinese l'hai vista?
Sì, sì.
È andata 12 volte al tiro?
Sì, sì. No, ma da lì già si sono svegliati.
Più spettacolare è stata la Juventus contro l'Udinese che non quella a Cremona che ha sofferto poi.
Mi viene quasi da pensare che insomma...
No, voglio dire, attendiamo, perché c'è il derby, poi ci sono la Fiorentina, c'è una serie di partite importanti.
Quindi ti prendi del tempo ancora.
Fino a, diciamo così, alla vigilia di Natale c'è Juve-Roma. 17 dicembre, aspettiamo.
Però intanto è lì a 4 punti dalla vetta.
Non è che possiamo dire che insomma Juve secondo me poi rincaro un po' la dose
per fare
un po' l'abbassare al contrario, anche Tudor l'avrebbe vinta queste partite.
Dici?
Ma certo, con Udinese e Cremonese l'avrebbe vinta anche Tudor. Dai,
vabbè,
ma che stiamo
sentire.
Esaltando Brambilla e la prima di Spalletti. Dai ragazzi,
dai, vi voglio coinvolgere.
Brambilla poverino
subito.
Però ce lo siamo dimenticato, 3-1 secco all'Udinese, dominando l'incontro.
Che
però
dice
Brambilla,
Bucchioni? Facciamo un giro, convince, non convince, si vede qualcosa, non si vede qualcosa. 4 punti dalla vetta.
Sì, che convince.
4 punti dalla vetta.
Quattro
punti dalla vetta.
Intanto abbiamo visto. Sì, abbiamo visto cose tipicamente spallettiane, no? Questo inventarsi delle cose, l'ha fatte sempre, a cominciare dall'Udinese quando mise Pizarro davanti alla difesa per andare alla Roma, Totti, queste spallettate, genialate, fate chiamatele come volete, è un marchio di fabbrica, quindi ha cominciato prendendo in mano il gruppo, ste robe le fai se il gruppo ti dice di sì, se il giocatore ti dice di sì. Quindi mi pare che sia stato accolto in un certo modo. Poi è un allenatore che deve entrare nella testa dei giocatori. Come fa in 24 ore, no? È un allenatore che deve motivare, che deve proporre un tipo di calcio nuovo. Un po' di tempo gli va dato. Io pensavo che dopo la sosta si comincerà a vedere qualcosa di più dal punto di vista dei movimenti. Credo che un 3 o 4 partite gli vadano date per avere una fisionomia. Però ho visto anch'io una reazione caratteriale della squadra. La squadra aveva bisogno di una scossa. Era diventato stanco il rapporto con Tudor. L'allenatore non incideva più.
Non incideva più. Quindi la scossa. Santoni.
Sì, no, anch'io sarei prudente nel senso che, insomma, qui è un po' curioso, si passa sempre da demonizzare all'esaltare, no? Spalletti mi pare che stia attraversando in questo scorcio di anno, in questi ultimi 100 giorni, insomma, o poco più, dal divorzio alla nazionale all'arrivo alla Juventus, insomma, ha toccato tutte le corde della della critica, dalla demonizzazione adesso all'esaltazione. Io anch'io andrei calmo, no? Mi colpisce però invece una cosa. Mi colpisce il fatto che se lui arriva e in due giorni mette Kopp Meyers in una posizione che neanche la mamma di Kopp Meyers aveva mai pensato pur di recuperarlo, significa che lui insomma la testa dentro la Juventus ce l'ha da un po' di tempo, nel senso che non si inventano queste cose. Cioè io entro nello spogliatoio, annuso l'aria, dice sai che faccio, io Kopp Meyers lo metto centrale difensivo, perché è così. Quindi ecco, questo mi fa pensare che dopo un luglio disperato, un agosto di grandi rimorsi, un settembre ancora segnato dal pesante fallimento con la maglia azzurra, che era veramente la sua missione che lui riteneva possibile e invece si è rivelata impossibile, anche per suoi demeriti, ma sicuramente non solo per suoi demeriti. Ecco che evidentemente lui da un po' di tempo stava pensando di tornare in pista, e secondo me aveva puntato l'obiettivo che era comunque, diciamo, Tudor, dentro la sua testa, quello più importante, insomma.
Sì, sì, aveva puntato la Juve dell'amico Tudor. Orlando.
Ma sai che devo aggiungere, hanno già detto molto bene.
Ma ti convince a te Kopp lì?
Sì, sì, sì.
Lo rivedremo ancora Kopp lì?
Sai, ti ricordi quando ha fatto la conferenza stampa? Ha detto è un giocatore che non può giocare da trequartista perché sì, non ha il fatto, non ha le caratteristiche. È un giocatore che io lo posso sfruttare come mezzala e anche in altri ruoli, dunque non mi stupisce. Ma questa è la bravura degli allenatori, certo, che subentrano, che già vedono, certo, una cosa che l'altro non riusciva a vedere e continuava a proporre Kopp Meyers in un altro giocatore. Io credo, e chiudo, che Spalletti sia arrivato con grande umiltà, in punta di piedi, con le parole giuste, accettando un contratto che magari due mesi fa non l'avrebbe accettato, insomma avendo le idee chiare che può fare bene con questa Juve, e dunque sì, arrivato il cambio nel momento giusto.
Ne sono, ma è in corsa per la qualcosa,
certo, cioè, 4 punti in un campionato dove nessuno sta prendendo
solo Bucchioni
lato,
non ci crede, 4 punti Bucchioni,
esatto,
come non ci crede?
Ah no, perché cosa? Prima io ti credo... ho visto un po' titubante quando facevo 4
no,
punti.
Io credo a tutto.
Meno male.
Sono un credulone, se vuoi, ti piace il credulone?
No, dai. Tu non sei un credulone.
No, ora siamo seri. Per lo scudetto no, io credo che Spalletti l'abbia dovuto dire, perché è un grande motivatore,
certo,
è uno di quelli che alza sempre l'asticella. In un gruppo sei la Juve. La Juve cosa deve fare? La Juve deve vincere, certo, provare sempre, comunque, anche se non hai l'organico sufficiente, devi andare oltre.
Certo.
Sono allenatori di questo tipo. Poi alla fine a volte ti riescono questi miracoli, no? Conte l'anno scorso ha vinto lo scudetto con questo tipo di impostazione mentale. Guardate lassù, poi siete la Juve, dovete arrivare lassù. Se poi non ci arrivi, arrivi nei primi quattro, l'obiettivo l'hai centrato lo stesso. Mi sembra che ci siano delle squadre più attrezzate della Juventus dal punto di vista dell'organico. Manca un centrocampista di grande qualità, di carisma. L'abbiamo detto per Tudor, diciamo anche Spalletti. Non è che d'improvviso i giocatori si siano trasformati da normali in
no, genere, però sai, no? Quando c'hai un allenatore
che ti dà un gioco, cresceranno, capito? Sicuramente
magari qualcosa in più si può vedere. Questo sì.
Vallo a dire alla Fiorentina.
È apposta.
Certo,
vabbè, bisogna dirlo, Massimo.
No,
perché sai, poi dopo io capisco, no? Ne parlavamo. Allora, vai.
Ti davo ragione, Marco. No, ti davo ragione, dico, anche alla Fiorentina serve quella scossa, no? 10 partite, certo, giocate tutte allo stesso modo, senza una giocata, senza un tiro in porta, senza un triangolo, ma le cose basilari
senza
del
saper
calcio,
cosa fare,
esatto. Ci vuole il cambio,
certo,
per forza, ma da penso che penso lo pensavamo noi.
Penso che la Fiorentina abbia perso anche un'occasione,
guarda,
che è quella di prendere Spalletti. Guardate, allora io penso che Spalletti avesse in testa due squadre, non solo la Juve, ma ci avesse anche la Fiorentina in testa. Ci sono dei particolari che sono sempre poco sottolineati. Allora, Spalletti è arrivato alla nazionale firmando un contratto che valeva il 50% del contratto di Mancini. Va bene, ha lasciato andando via, sentendosi responsabile, qualcosa come 3 o 4 milioni alla federazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che ha firmato un allenatore come lui, una Juventus nelle condizioni in cui avrebbe potuto penso trattare anche con più più rigore, forza, un contratto fino a giugno, come in genere fanno allenatori, diciamo, di seconda se non di terza, di terza fascia. Quindi voglio dire, lui era pronto, è consapevole di se stesso, e penso che nella Juve lui veda delle possibilità che ancora forse non sono visibili a tutti. Anche se oggettivamente avete ragione, sono d'accordo anche con voi, l'organico della Juve non è di prima fascia, però non è di primo livello come il caso probabilmente del Napoli o dell'Inter, ma dello stesso Milan, che sta facendo bene senza 4-5 titolari, diciamo che sta lì dietro. Però voi mi insegnate, delle volte si creano delle alchimie che fanno superare anche dei gap. Io penso che Spalletti sia convinto di poter riuscire a ottenere tantissimo da questa Juve, come penso che avrebbe detto sì a una Fiorentina non prigioniera dei 9 milioni netti di contratto di Pioli, perché il motivo per cui non è saltato prima Pioli.
Ma dai, dici questo. Stefano, ma lì poteva accettare la Fiorentina in mezzo? No, secondo me no.
Chi, Luciano?
Dici di sì.
No, ha detto bene Andrea. Io sapevo dalla Fiorentina che gli era andata sotto poco dopo l'esonero, ma sì, lui era rintronato nel senso che molto scosso da questa cosa azzurra, ma anche la Juve l'aveva cercato.
Anche la Juve.
Adesso poi si è disintossicato ed è tornato.
Aveva una grande voglia di tornare, sì, quindi sì, non era un problema nel contratto.
Enzo, quello che dice Andrea ha dato una notizia. Subito dopo l'esonero dalla nazionale, almeno quello che mi risulta, la Fiorentina è andata sotto. E lui ha detto no, guarda, no, non ho la testa.
A me non risulta.
A me sì.
Io so che Palladino è andato via il martedì, ha dato le dimissioni il martedì, lunedì c'è stato l'incontro con la Fiorentina, 5 ore di incontro, si sono lasciati con strette di mano. Martedì mattina Palladino ha dato le dimissioni, mercoledì è stato contattato Pioli e Pioli gli ha detto immediatamente di sì. E siamo alla fine maggio, inizio giugno, esattamente. E quindi Spalletti era ancora
voleva portarlo a Firenze.
No, ma Andrea si riferiva adesso, a questo momento.
Io parlavo di adesso, non
lui parlava
di
prima.
Andrea parlava
io
di
adesso. Io so che Pratel avrebbe voluto a Firenze.
Sì, certo, non c'è dubbio. Ora ci sta, no? Avevo capito per sostituire Palladino.
No. Era un voglio dire, Andrea ha detto quello, insomma, voglio dire, poco cambia,
no,
è vero,
è
la precisione delle notizie è importante,
vero.
Però che Spalletti era nella sfera fiorentina, c'erano state le chiacchiere, dei contatti, poi si sa come vanno queste storie, poi spuntata la Juventus, c'erano queste due squadre, Andrea ha detto correttamente, queste due squadre,
no, ha ragione,
Fiorentina
e
Juventus.
Sono 15 anni che era in contatto
poi
con la Fiorentina,
ci scrivono
già
che
nell'epoca di Della Valle avrebbe dovuto venire alla Fiorentina.
Ci scrivono che Kop Miners anche in Olanda giocava così, sì, però noi in Italia lo abbiamo visto e si è affermato.
Con Nac Breda, però, contro il Nac Breda. Nac Breda, c'è Nac Breda.
Alla Z.
Willem secondo in questo campionato.
Comunque, quello che voglio dire...
Non lo so, adesso
faccio le battute,
però io non lo so che se contro il Como, contro l'Inter...
Esatto, poi bisogna vedere quando alzi il livello dell'avversario. Esatto.
Secondo me ci sta pensando pure lo stesso con Miners.
Adesso domanda che
per adesso va bene quando tu devi fare una partita conservativa, il rischio è minimo, ma quando gli scossoni cominciano uno dopo l'altro,
esatto,
le due sovrapposizioni là sulla destra, due contro uno, non lo so,
domanda che faccio ai nostri amici che ci scrivono, in Olanda giocava così eccetera, vi aspettavate Cop Miners?
Io no, e non me lo aspetto, non me l'aspetto
all'arrivo di, cioè, noi dobbiamo essere sempre sinceri, vi aspettavate tutti di vedere Cop Miners braccetto nella difesa?
No, io no.
E allora via, siccome ci gioca in Olanda, ci ha giocato in Olanda e cazzo ha fatto una cosa proprio semplice. No, io e a me mi fa impazzire sta cosa, devo essere sincero,
è stata una spallettata,
mi fa
impazzire, detto bene. È subito spallettata,
giocatore che forse nemmeno meno informazione ce l'aspettavamo, invece l'abbia titolare in quella posizione. Io credo che
Miners
sia una
deve
cosa...
stare attento, perché dopo la linea difensiva c'è la tribuna,
un braccetto molto largo intorno alla panchina,
un braccetto molto largo come dice, capito, un braccetto molto largo.
No, io mi interrogo sul fatto, sai, contro il Como, l'Inter, partite toste che vanno a 200 all'ora sugli esterni. E lo fai giocare?
Esatto. Oh. Esatto. Il Como. Attenzione al Como.
Ecco il Como, Lester. Andrea,
attenzione,
che mi dici?
Attenzione al Como, il mio Lester.
Dici?
Vedi, Andrea.
Io sono innamorato. No, perché no? In una stagione come
questa. Ma il secondo tempo non ha fatto un tiro in porta.
Perché il secondo tempo? Ma se segna Morata è
andata,
ma
non ha fatto
dai,
un tiro in porta nel secondo
il Como
tempo.
Può entrare tra le prime quattro?
Tra le prime quattro, Enzo?
Secondo me
darà fastidio a tanti.
Ma non ha fatto un tiro in porta nel secondo tempo,
sì,
ragazzi.
Quello succede,
ma comunque a questo calcio.
Nico Passe marcava, faceva il centrocampista di Marcani. Marcava, ragazzi.
Ma quella è la grandezza. Quella è al mio
e dove tutti fanno tutto.
Il giocatore più interessante di tutto il campionato. Proprio per questo, perché ha dei colpi da fenomeno. Vede il calcio come pochi,
e lavora,
numero 10, vecchio stile, però è moderno perché lo trovi anche sulla tre quarti tua o se addirittura al limite dell'area rincorre gli avversari.
Ma se il Napoli non perdeva Gilmour era un'altra partita.
A me pare un giocatore straordinario, però non è
una chissà, si è abbassato, ha fatto tutta un'altra quelma. Orlando, che mi dici? Sei rimasto impressionato anche tu dal Como?
No, però ha fatto un grande primo tempo.
Sì, vero, verissimo.
Poi rigore, vabbè, parato, per me calciato male da Morata e poi chiaramente ha dimostrato Marco di avere comunque anche un'idea della fase difensiva, perché Fabregas gioca sempre la palla,
difende bene.
Però il Napoli aveva alzato i ritmi e dunque ci sono delle partite che l'allenatore si accontenta anche del punto, cioè un punto a Napoli, non è che è un punto
per carità.
Dunque anch'io il Como, quando Diao starà bene, tutti i giocatori saranno in condizione, per me il Como fino alla fine se lo potrà
e il Napoli qua. Invece che sensazione ti ha dato su questo punto?
E il Napoli, sai, primo tempo ha faticato tanto perché con loro, questo fatto che giocano di prima, che si muovono in continuazione, non danno punti di riferimento, è difficile trovare le soluzioni. Nel secondo tempo il Napoli non mi è dispiaciuto, questo è poco ma sicuro. Ecco, vedi lì, quando il Como sarà chiuso, magari la qualità di De Bruyne avrebbe potuto fare la differenza, perché a quel punto erano tutti sotto la linea della palla e trovare soluzioni non era facile, però non mi è dispiaciuto nel secondo tempo.
Non ti è dispiaciuto? Enzo, ti è dispiaciuto? Non dispiaciuto?
No,
la reazione l'ha avuta, dai.
Sì, il Napoli dipende da un giocatore, se c'è Lobotka è un giocatore, senza Lobotka è una squadra, senza Lobotka è un'altra squadra. Nella rapidità di pensiero di Lobotka il gioco mette tutti in movimento più rapidamente e quindi ritornando lui hai visto che c'è una situazione diversa. Questa è la realtà dei fatti. Il Napoli ha un organico lungo, ma ci sono dei giocatori che sono insostituibili. Io credo che ora ritroverà anche i meccanismi suoi, quelli dell'anno scorso. De Bruyne è un giocatore straordinario, ovviamente, non lo dico io.
Non lo dire che lo fai arrabbiato dopo Conte, non dì sta cosa.
No, oggi si è arrabbiato.
Oggi
si
è arrabbiato e dopo vi faccio sentire un passaggio.
Ha detto che il Napoli in testa alla classifica dà fastidio. Chi non
sì, a nessuno.
Antonio è così.
Dai.
Ragazzi, Conte, il 4-3-3 comunque si esprimerà meglio con il 4-3-3.
Aspetta. Vai Andrea.
Mi dite chi è che ha il centrocampo migliore di questo campionato? Cioè Lobotka, McTominay e Anguissa. Dove messi insieme, ok? Non singolarmente, no? Perché poi l'Inter mi dice Barella piuttosto che Mkhitaryan, piuttosto che Çalhanoğlu, va bene? Io dico che, come diceva un regista come il Lobotka, un animale del centrocampo come Anguissa, è un centrocampista moderno che vede la porta, corre 12-13 km a partita come McTominay, non ce l'ha nessuno. Tu mi dirai, ma sono
David però anche, anche il Milan, Andrea, anche David il Milan.
No, ma il Milan lo vediamo.
Modric,
il Milan,
Fofana, il Milan, Rabiot.
No, no, hai ragione, ma vediamolo, perché Rabiot sarebbe la prima stagione che mantiene il nome che lo precede da anni. Va bene? Rabiot c'ha un nome che lo precede da anni, okay? Perché in Italia. Non è che fino adesso abbia fatto lo stravedi, è un ottimo giocatore.
L'ultima con Allegri.
Vediamo, esattamente. Io però i tre che vi ho citato li abbiamo visti. Sarà perché tutte le volte ho visto il Napoli a Firenze mi sono stropicciato gli occhi. Io mi ricordo quest'anno, il 4 di gennaio...
ma qua a Fiorentina si sono stropicciati gli occhi parecchi, quelli avversari.
No, aspetta, 4 di gennaio di quest'anno la Fiorentina con Palladino ha battuto tutte le grandi. L'anno scorso, tranne il Napoli, va bene? Io e il Napoli l'anno scorso, il 4 gennaio c'era ancora e storceva il naso, dice no, perché no, però il fondo non gioca. Vabbè. Io presero la palla all'inizio e ce la resero alla fine. E ripeto, non è la Fiorentina di quest'anno, era la squadra dell'anno scorso, va bene? Certo. Io trovo, e l'abbiamo visti fino in fondo, io penso che quel centrocampo, probabilmente il Milan... ha in potenza una squadra altrettanto forte, ma quello l'abbiamo visto, sappiamo quello che vale. Vediamo se il Milan riesce a fare o a migliorare la qualità del proprio progetto, quando avrà tutti i giocatori a disposizione. Fino adesso abbiamo esaltato un po' di classe di 40 anni, anni, un giocatore straordinario, ma che se era ancora nei suoi cenci stava ancora al Real Madrid, non veniva in Serie A.
No, chiaro. Intanto stiamo vedendo l'immagine di allenamento del Napoli e faceva fare le flessioni a Hollund.
Ma quella è la pena che quando il
quando ha sbagliato il Torello si è messo lì, flessioni, flettere. No, una cosa.
Sergente Conte.
Ci chiedono una domanda che devo fare a tutti voi, quindi la facciamo a modo di sondaggio. Quello in Verona Inter di Bissek era rosso, sì o no, secondo voi? Stefano Impallomeni?
No. Perché non c'erano i parametri.
Vedi come sei.
Beh, ho sentito Marelli.
Cazzarola.
E bisogna parlare come Marelli, perché sennò
non
poi ti arrivano i gialli.
No,
ti arrivano le ammonizioni.
Bucchioni, era rosso sì o no quello su Bissek?
No, ma non ti piace Radio Marelli? Sì.
No, salutiamo. No, era rosso sì o no?
No, non c'erano i parametri.
C'erano i parametri. Tutti quei parametri. Santoni, era rosso sì o no?
No, penso di no. Non mi pare.
No, non era russo.
La palla va laterale, dai. Su, non
sì, è... sì. So, dai. Orlando!
Però a parte inverse.
Lo so.
A parte inverse, che vuoi dire tu? Cioè, che vuoi dire?
Scusa, però.
Non insinuare, Orlando.
No. Però a parte inverse, magari a San Siro.
Sarebbe scattato il rosso, dici?
Ci sta.
No, non gliel'ha dato neanche con la Fiorentina. L'altra sera c'era un rigore grosso come una casa.
Aspetta. Non gliel'ha dato. Sto per salutare Andrea Santoni, però ti faccio l'ultimissima domanda, Andrea, ti saluto così. In queste prime 10 giornate, tra Allegri, Gasperini e Chivu, chi ti ha sorpreso di più?
Chivu.
Motivo al volo?
Perché mi pare un allenatore di un equilibrio, di una maturità, di una, anche sembra una parola veramente novecentesca, ma anche una signorilità nel modo di porsi, di ragionare intorno a qualcosa che onestamente sembrava molto più grande di lui. Più grande di lui. Secondo me in questo inizio di campionato è l'allenatore più sorprendente, al di là della classifica, perché insomma si trova, gli hanno messo in mano non una Ferrari, gli hanno messo in mano una macchina più potente, insomma.
Certo.
Ecco.
Si può andare anche fuori strada con una macchina troppo potente se uno non è capace.
Esattamente.
È vero,
per ora Gasperini e Allegri stanno con tra altri quattro, ma stanno confermando di essere tra i, tra i migliori fichi del bigoncio, come si direbbe a Firenze.
Andrea, noi ti ringraziamo tanto. A presto.
Ciao Andrea.
Volete rispondere anche voi due, Orlando e Bucchioni, e poi andiamo in pausa che arriva Di Gennaro e vi faccio sentire un Conte scatenato. Che dici, Bucchioni? Come risponderesti tu?
Sono d'accordo perché avevamo dei dubbi sul fatto che Chivo potesse essere pronto. Sembrava un ripiego, Fabregas, tutto quello. Invece è un allenatore che è a livello degli altri due, che sono già allenatori consolidati, non in quanto palmarès, ma come gestione del gruppo, come intuizione, capacità di trovare delle soluzioni. Certo. Il turnover che Inzaghi non faceva mai, gestire un gruppo in questo modo, pieno di campioni, e il turnover a farlo accettare non è mica semplice.
Quindi anche tu vuoi
far giocare il titolare.
Anche tu vuoi di Chivu. Orlando.
Sì, ha ragione Enzo. Sai, l'ho sentito anche ieri nel dopo partita. Non è il solito discorso banale, abbiamo meritato noi. No, ha detto Verona ci ha messo in difficoltà, dobbiamo far meglio.
Certo.
Insomma, è un allenatore moderno, intelligente, e secondo me ha creato un gruppo che era da tanti anni che non si vedeva all'Inter. Dunque, penso che gli si possa dare veramente un bel lotto in questo inizio stagione.
Quindi un bel avvio in queste prime 10 giornate. Va bene, ci fermiamo e poi tutto Conte, tra poco.